Buonasera carissimi amici ascoltatori, grazie per essere ancora una volta all'ascolto e vorrei dare anche un benvenuto, chissà, magari a qualcuno che per la prima volta scopre questo programma. Stiamo studiando la Bibbia, stiamo studiando il Vangelo di Marco e questa sera completeremo il secondo capitolo che avevamo iniziato proprio ieri. Ma iniziamo subito a leggere dei versetti, esattamente dal 23 al 28. In un giorno di sabato, egli passava per i campi, e i suoi discepoli, cammin facendo, si misero a strappare delle spighe. I farisei gli dissero, «Vedi, perché fanno di sabato quello che non è lecito?» Ed egli disse loro, «Non avete mai letto quello che fece Davide, quando fu nel bisogno ed ebbe fame? Egli e coloro che erano con lui? Come egli, al tempo del sommo sacerdote Abiatar, entrò nella casa di Dio e mangiò i pani di presentazione che a nessuno è lecito mangiare, se non ai sacerdoti, e ne diede anche a quelli che erano con lui. Poi disse loro, «Il sabato è stato fatto per l'uomo, e non l'uomo per il sabato, perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato». I farisei interpretarono questo gesto come un'infrazione al sabato. La legge permetteva questo gesto per venire incontro a chi era affamato, come leggiamo in Deuteronomio, capitolo 23, i versetti 24 e 25. «Quando entrerai nella vigna del tuo prossimo, potrai a tuo piacere mangiare uva a sazietà, ma non ne metterai nel tuo paniere. Quando entrerai nei campi di grano del tuo prossimo, potrai cogliere le spighe con la mano, ma non metterai la falce nel grano del tuo prossimo». I discepoli raccolsero alcune spighe con le mani per mangiare i chicchi di grano. Loro stavano seguendo la legge. Se avessero usato un falcetto, avrebbero mietuto, e questo sì che era contro la legge. Ma i farisei avevano la loro interpretazione e interpretarono l'azione come una infrazione alla legge. Quello che Gesù ci vuol dire con questa illustrazione è che la vera vita, la vera fede cristiana che è venuto a portare nei cuori degli uomini non può essere contenuta o espressa in nessun sistema religioso. È qualcosa che va al di là delle rigide pratiche religiose. Le pratiche religiose o certe azioni cristiane sono una conseguenza di un cuore rinnovato da Dio e non un mezzo per conquistare la sua approvazione. Gesù non ha insistito sul fatto che non avevano violato il sabato. Si rifiutò di discutere questo argomento con loro. Citò loro un esempio della vita di Davide, un episodio in cui egli infranse la legge mosaica e fu giustificato. La lettera della legge non doveva essere usata in modo da annullare la ragione per cui era stata data, cioè che le leggi che Dio ha dato erano per aiutare l'uomo e non per aggravarlo. Questo è un grande principio rispetto al sabato e al suo significato. La legge è veramente fatta per l'uomo e non l'uomo per la legge. E c'è anche un altro principio, cioè che il Signore Gesù è il Signore del sabato. Entrambe queste cose erano molto importanti. Ciò che Dio ha a cuore è il benessere dell'uomo, soprattutto quello spirituale. Il sabato rappresentava qualcosa di più che il riposo fisico dal lavoro. Stava ad indicare la provvidenza sia fisica che spirituale di Dio per l'uomo. Entrare nel sabato o nel riposo di Dio voleva dire di potersi appoggiare o riposare su quello che Dio aveva già provveduto per risolvere il problema del peccato dell'uomo. L'uomo non doveva lavorare per questo, ma solo per accettarlo. I vari scrittori del Nuovo Testamento vedono l'opera e la missione di Gesù Cristo come l'adempimento del comando o motivo sabbatico. Gesù Cristo ha portato il vero sabato preparato dalla fondazione del mondo. L'incontro al primo giorno della settimana, cioè la domenica, anziché al sabato, ha quasi sicuramente preso il sopravvento sugli altri giorni perché era in relazione con l'apparizione di Gesù dopo la sua resurrezione. Il primo giorno della settimana acquistò così l'appellativo di giorno del Signore. Leggiamo Atti 27 e Prima Corinzi 16:2. Iniziamo col primo versetto. Il primo giorno della settimana, mentre eravamo riuniti per spezzare il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, parlava ai discepoli e prolungò il discorso fino a mezzanotte. L'altro dice così: «Ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà, secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare. Il significato di questo giorno, però, era in termini di adorazione del risorto Signore, e non comportava il trasferimento dell'idea del sabato del Vecchio Testamento, e quindi anche della necessità di riposo fisico come obbligo. Alla base della comunione dei figli di Dio ci deve essere un sentimento di celebrazione che sgorga da cuori riconoscenti. Oggi noi possiamo riposare le nostre anime sul suo amore e sulla sua fedeltà. L'incontro non è quindi un ordine, ma un volontario desiderio che scaturisce dai nostri cuori. E così giungiamo al capitolo 3 del Vangelo di Marco. Questo nuovo capitolo continua la discussione sul sabato e porterà alla rottura con i capi religiosi del popolo. Da questo capitolo è ovvio che Gesù guarì molte persone, ma non ci sono descrizioni dettagliate di ogni guarigione. Marco, in questo capitolo, sembra cambiare la sua osservazione, prima microscopica dell'individuo, in una più larga delle masse. Ma leggiamo i primi 6 versetti di Marco, capitolo 3. Poi entrò di nuovo nella sinagoga. Là stava un uomo che aveva la mano paralizzata. E lo osservavano per vedere se lo avrebbe guarito in giorno di sabato, per poterlo accusare. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati là nel mezzo». Poi domandò loro: «È permesso in un giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una persona o ucciderla?» Ma quelli tacevano. Allora Gesù, guardatili tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo: «Stendi la mano». Egli la stese e la sua mano tornò sana. I farisei usciti tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui per farlo morire. Può sorgere la domanda se era solo un caso che questo paralitico si trovasse nella sinagoga, oppure se le guide religiose avessero orchestrato la sua presenza per mettere alla prova Gesù. Penso che la risposta sia la seconda, anche perché lo stavano osservando per vedere la sua reazione. L'altro avvenimento riguardante la questione del sabato si era svolto nei campi, in un luogo comune. Qui abbiamo la sinagoga, un luogo sacro. Il Signore Gesù guariva le moltitudini. Sapevano che se avessero messo quest'uomo sulla sua strada, il Signore lo avrebbe guarito. In effetti stavano facendo un complimento al Signore Gesù. Sapevano che era pieno di compassione, ma volevano avere la possibilità di dire che aveva infranto la regola del sabato, guarendo un uomo. Penso che l'uomo sia stato messo lì, di proposito, perché il nemico era presente e osservava, e non dovettero aspettare molto per vedere la reazione di Gesù. Abbiamo letto nel versetto 5 che il Signore prende l'iniziativa chiedendo a quell'uomo di alzarsi in mezzo alla folla, dopodiché fa delle domande che in fondo sono retoriche. Nessuno rispose, perché con qualsiasi risposta si sarebbero messi in difficoltà. Il Signore Gesù si guarda intorno con indignazione, con rabbia. Un commentatore biblico nota che la parola tradotta rabbia, indignazione, è nel tempo aorista greco ed ha il senso di durata temporanea, mentre la parola greca per rattristato è usata nel tempo presente e ha invece un senso di continuità verso il peccato. Quello che vediamo qui in Gesù sono due reazioni emotive forti ma diverse. Si guardò intorno con un moto di rabbia, rabbia verso il peccato, ma non con rancore verso i peccatori. Infatti leggiamo che egli era rattristato per la durezza dei loro cuori. Questo sentimento di tristezza continua anche nei nostri confronti, quando i nostri cuori manifestano sentimenti di malvagità. Questo dimostra l'amore che Dio ha verso l'uomo anche quando pecca. Odia le sue azioni, ma non la persona. Gesù quindi guarisce l'uomo, riaffermando ancora una volta quale fosse l'intenzione e lo spirito con cui la legge del sabato era stata data. Non come un peso, ma rappresentava la provvidenza di Dio sia fisica che spirituale per l'uomo. A causa di questo episodio e di quello che troviamo nel capitolo 2, inizia una frattura tra le guide religiose e Gesù. Interessante come ad un'azione d'amore di Gesù rispondano con risentimento nei suoi confronti, complottando di metterlo a morte. Poi Gesù si ritirò con i suoi discepoli verso il mare, e dalla Galilea una gran folla lo seguì, e dalla Giudea, da Gerusalemme, dalla Idumea e da oltre il Giordano e dai dintorni di Tiro e di Sidone una gran folla, udendo quante cose egli faceva, andò da lui. Egli disse ai suoi discepoli che gli tenessero sempre pronta una barchetta per non farsi pigiare dalla folla, perché, avendone guariti molti, tutti quelli che avevano qualche malattia gli si precipitavano addosso per toccarlo, e gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si gettavano davanti a lui e gridavano: «Tu sei il figlio di Dio», ed egli ordinava loro con insistenza di non rivelare la sua identità. Abbiamo letto i versetti dal 7 al 12. Noterai che ora la gente arriva da diverse parti per seguirlo. Adesso il Signore si trae in disparte perché, come ha detto, «la mia ora non è ancora venuta», Giovanni 2,4. Più tardi affronterà l'opposizione a Gerusalemme, ma adesso si apparta mentre la folla lo segue. Se guardiamo su una cartina le località menzionate da Marco, notiamo che coprono l'intera area della nazione di Israele. Se prima il pericolo veniva da parte dei religiosi, ora viene dalle folle. La folla non lo stava solo ascoltando, lo stava mettendo in pericolo, lo pressa da ogni lato, e ci viene detto che Gesù ne guarì molti. Anche la disperazione delle persone è significativa. È sconvolgente notare che gli spiriti maligni e i demoni lo riconoscono e riconoscono la sua autorità, contrariamente alle guide religiose che sembrano totalmente accecate riguardo la sua identità. Ora passiamo a vedere lo scopo sovrano di Dio nello scegliere e ordinare i 12 apostoli, iniziando con il versetto 13 di questo capitolo 3. Poi Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che egli volle, ed essi andarono da lui. Ne costituì 12 per tenerli con sé e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque 12, cioè Simone, al quale mise nome Pietro, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali pose nome Boanerges, che vuol dire figli del tuono, Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo, e Giuda Iscariot, quello che poi lo tradì. È Gesù che sceglie qui, ci piaccia o no. Non siete voi che avete scelto me, ma io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel nome mio, egli ve lo dia. Così dice Giovanni al capitolo 15, nel versetto 16. Non è irriverente dire che, visto che è Gesù ad averli scelti, e non viceversa, lui è responsabile per loro. È invece un conforto saperlo. Dio ti ha salvato, ha iniziato un'opera buona in te e ha intenzione di restarti accanto. Vuole portarti fino in fondo, ecco cosa significa. E quando il Signore Gesù chiama, loro rispondono. Questa è la chiamata definitiva degli apostoli. È qui che loro diventano davvero apostoli ed è qui anche dove sono mandati per il ministero di Gesù. Il Signore non va con loro fisicamente. Marco non ci dà dettagli, ma in Matteo, al capitolo 10, in alcuni versetti, ci viene detto il messaggio che dovevano portare e come lo dovevano portare. Nei versetti dal 16 al 19 abbiamo letto i nomi degli apostoli. Ecco di nuovo la lista. Simon Pietro è il primo in tutte le liste degli apostoli, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, è il secondo, Giovanni è il fratello di Giacomo, Andrea, fratello di Simon Pietro, Filippo, Bartolomeo, anche chiamato Natanaele, poi abbiamo visto Matteo, Tommaso, Giacomo, il figlio minore di Alfeo, Taddeo, anche chiamato Lebbeo, e Giuda, e undicesima persona chiamata Simone il Cananeo, e infine Giuda Iscariota. Questi sono gli uomini che Gesù scelse. Come si nota dal resoconto in altri Vangeli, Gesù passò del tempo in preghiera prima di scegliere questi uomini, uomini che condivisero con lui 3 anni di ministerio. E cosa successe in tutto questo tempo, in questi 3 anni? Bene, se voi domani sarete presenti a questo nostro appuntamento giornaliero, bene, ne scopriremo sicuramente qualcosa in più e sono sicuro ne vale veramente la pena. Io vi ringrazio, vi saluto e quindi a risentirci a domani.